La vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Tu prima dicevi che hai vissuto anche con la nonna. Era la nonna materna o paterna?
La nonna paterna, e grazie a Dio ce l'avevamo, perché ci badava lei durante il giorno, quando la mamma doveva andare a lavorare nei campi, perché se non lavorava nei campi, lì non si mangiava. Se non lavorava nella stalla con le mucche non si mangiava, quindi lei, poveretta, era presa da mattina a sera, doveva tenerci noi, cioè vestirci, lavarci, eccetera, e mandarci a scuola, eppure doveva lavorare come se fosse un uomo, perché ti giuro, di soldi non entravano da nessuna parte, le vedove non prendevano niente quella volta.
Quindi si doveva rimboccare le maniche e fare tutto lei.
Appunto, ha dovuto farlo e lo ha fatto, e lo ha fatto, ed è stata una donna fortissima anche qua. Quando io ho avuto mia figlia in Australia, la mamma aveva 70 anni, quando io sono tornata al lavoro, lavoravo presso un ministero, e dopo un anno sono ritornata al lavoro e ho dato Natasha a mia madre. La mamma aveva 70 anni e l'ha presa molto volentieri, e lei passava tutto il giorno con la bambina.
Cosa hai preso da tua madre?
Ah, la forza, l'indipendenza. Quello che non ho preso da lei è l'idea che se vedi le cose da lontano possono essere buone dal punto di vista finanziario. Non ho mai avuto un grande interesse per i soldi, mentre la mamma vedeva, aveva anche quell'abilità lì, però aveva davvero sempre la visione del futuro. Io pure vedo le cose da lontano, ma no, non ho l'indole degli affari, quella ce l'avevano i miei fratelli.
E tu da Vivaro come sei arrivata a Roma?
Allora, c'era un istituto a Roma di cui ce n'erano solo due, uno a Milano, uno a Roma, si chiamava Istituto Professionale per il Commercio con l'Estero. E dopo le medie io volevo studiare lingue e stenodattilografia, in modo da diventare segretaria d'azienda in un'azienda internazionale. E quindi per andare a Milano era impossibile, a Roma la mamma aveva una zia che faceva la portiera, quindi l'appartamentino, che era solo di 30 metri, me lo ha reso disponibile anche a me, quindi dormivamo in quattro in una stanza e un cugino dormiva nel corridoio. Ad ogni modo, con grande sacrificio anche lì, perché la mamma pagava la zia tramite salame, formaggio, burro, eccetera, mia zia mi ha tenuta per due anni, poi io sono andata da un'altra parte, sempre in condizioni veramente, veramente povere, ti giuro, però sono riuscita a finire la scuola, che era di quattro anni. Durante le vacanze di scuola, sia quelle medie che quelle di Roma, l'istituto di Roma, quando ritornavo al paese, guadagnavo i miei soldini per i libri, facendo ripetizioni, lezioni ai bambini che non erano stati promossi negli esami di giugno e dovevano prepararsi per gli esami di riparazione a settembre. Io passavo tutta l'estate dando lezioni e mi ricordo un fatto simpaticissimo, che un anno dico alla mamma: devo andare dalla mamma della Luigina a farmi pagare per le lezioni di quest'anno. Dice: ah no, diceva, quest'anno non ti pago. Ho detto: perché no? Dice: perché io mi ero messa d'accordo che se durante l'anno mi prestava l'asino due volte per andare nei campi, tu ti avresti insegnato a sua figlia durante l'estate.
Insomma, tua madre organizzava tutto.
Assolutamente, ah sì, perché io mi davo da fare nei limiti possibili, però era lei che alla fin fine doveva provvedere per il pagamento di questo o dell'altro. No, era stupenda la mamma, mamma Giorgia, era davvero un amore.
E tu, dunque, tu sei l'unica che ha studiato in famiglia?
Sì, sì, sì.
E tuoi fratelli cosa ti dicevano quando tu eri intenzionata proprio a studiare, mentre loro invece no?
No, loro erano sempre dalla parte mia, mi incoraggiavano e mi sostenevano. il fratello più grande, Roger, già andava a fare la stagione all'estero quando io ero ancora piccolina, e lui dava i soldi alla mamma che poi li forniva per quello che occorreva anche a me. E pensa che anche qua, una volta arrivata in Australia, ovviamente ho frequentato l'università qui, e tutti e due i fratelli mi hanno aiutata ed incoraggiata. Loro pagavano l'affitto per la casa in cui vivevo io con la mamma mentre frequentavo l'università. La mamma usava la sua pensione per comprare il cibo per tutte e due, e io avevo vinto una borsa di studio e con quella pagavo i libri, la macchina e le mie spese personali. Quindi è stato sempre uno sforzo di famiglia farmi studiare, perché eravamo una tipica famiglia italiana dove ci si aiuta.
Ma adesso non è più così.
Beh, non lo so se è ancora così, io vedo la differenza. Luisa, vado tutti gli anni adesso, torno in Friuli a casa mia, da oltre 20 anni vado tutti gli anni a casa. Vedo che la comunità è cambiata, non c'è più quella generosità di spirito, quella compassione per gli altri, quella voglia di aiutarsi uno all'altro. Adesso contano i soldi per tutto, quindi penso che l'Italia sia cambiata, forse anche qua in Australia. Ma una volta si era più solidali con gli altri.
Qual è stato il tuo primo lavoro in Italia?
In Italia come segretaria a Via della Conciliazione c'era un grande negozio che vendeva yacht. Il negozio era gestito da un romano e da un turco, e quindi lì già utilizzavo quello che avevo imparato nell'istituto, cioè la stenodattilografia in inglese, francese e italiano, e lavoro di ufficio, di contabilità avevo imparato. Quindi nell'ufficio lì, nel primo posto a Roma, già utilizzavo tutte quelle capacità lì. E poi un secondo lavoro lì alla Selenia, che era un'industria internazionale di elettronica, via della Tiburtina, e dopo da lì sono venuta in Australia. E gli studi fatti a Roma sono quelli che praticamente hanno preparato la strada per il futuro, perché quando finalmente la Trobe University cercava una segretaria per il Dipartimento di Lingue Moderne, cercavano qualcuno che avesse solo la tilografia in inglese, francese e spagnolo. Io avevo due lingue, non tre, mi sono presentata lo stesso con un po' di coraggio. E loro mi hanno assunta perché si vede che non ne avevano trovata nessuna che sapeva le tre lingue. E da lì è cominciato il mio interesse negli studi a livello universitario, perché lavorando in ufficio vedevo cosa studiavano gli studenti e io volevo studiare come loro. Quindi mi hanno permesso di frequentare la classe di spagnolo per imparare lo spagnolo, e poi io avevo promesso di imparare da me stessa la stenografia spagnola in modo da prendere la corrispondenza che il professore voleva dettarmi, e così è andata. E mi sono interessata agli studi, ho finito il primo anno mentre lavoravo full time alla La Trobe University. Alla fine di quell'anno lì ho fatto una domanda per la borsa di studio, me l'hanno data perché i risultati erano tutti A, cioè il voto massimo, e quindi ho frequentato l'università per 3 altri anni e mi sono laureata alla fine del 71, ho completato gli studi con un honors degree. Ho fatto un concorso per entrare a far parte del ministero federale e me l'hanno dato, e da lì ho cominciato la carriera.
E dopo aver lasciato il ministero hai avuto altre competenze e sei stata anche consulente per varie università.
Sì.
Una di queste consulenze ha portato ad un'inchiesta parlamentare sulle condizioni finanziarie,
sì,
precarie degli studenti universitari. E
sì,
che cosa hai fatto?
Allora, mentre lavoravo al ministero, ero direttrice, adesso ti dico il titolo in inglese, Director of Quality and Equity in Higher Education, direttrice della qualità e delle pari opportunità per tutto il settore universitario. Lavoravo per il Ministero della Pubblica Istruzione. In questo posto avevo sentito dai miei colleghi di tutte le università che c'erano molti studenti che si trovavano trovavano in condizioni finanziarie molto precarie e che non potevano frequentare tutte le classi perché dovevano lavorare, quindi cominciavano poveri e finivano con dei voti bassi perché non avevano potuto dedicare il tempo allo studio. Uno studio sulla situazione, sulle realtà finanziarie degli studenti era già stato fatto una volta dal governo laburista nel 74, ripetuto nel 76 under Fraser, quindi c'era il partito liberale, il governo liberale, e poi era stato rifatto nell'81, quindi nel 98. Quando io provavo a ripetere questo studio, c'era il governo liberale a Canberra e non avevano voluto approvare questa richiesta di condurre questo sondaggio. E io ho pensato, ma io vi ho dato tutta l'evidenza che bisogna ripetere lo studio perché la situazione è peggiorata, e ho pensato questo governo non gli interessa affatto di scoprire qual è la realtà, mi dice di no. Vabbè, io ho ingoiato. L'anno dopo avevano cancellato un programma di borse di studio dedicate agli studenti poveri ma bravi, erano Merit Equity Scholarships, per risparmiare solo 2 o 3 milioni di dollari. E allora io ho pensato che proprio non ce la facevo più a lavorare per un governo che non era affatto interessato agli studenti poveri. Loro, a questo governo interessava solo chi aveva soldi per poter comprarsi l'istruzione. E allora c'era questa filosofia così diversa che ho io. Ho detto non voglio più lavorare per questo governo, e per fortuna avevo raggiunto i 55 anni d'età, quindi potevo già andare in pensione. Ho detto i soldi non mi interessano, non ho bisogno di guadagnare il mio salario, mi basta la superannuation, vado a casa e inizio a fare questo studio da casa mia nel tempo mio privato, quindi il governo non mi può più dire non puoi farlo perché non rispondo più al governo. E così ho iniziato questo studio da casa, ho coinvolto l'Australian Vice Chancellor's Committee perché conoscevo della gente lì, delle 36 università ben 24 erano venute ad una riunione a Canberra che avevo chiamato io per parlare di questo studio, questa ricerca. E una volta che l'Australian Vice Chancellor's Committee si è accorto che ce n'era di bisogno, perché io li ho convinti, mi hanno detto prepara una proposta per il nostro board, consiglio di amministrazione, e poi ti facciamo sapere. Insomma, entro 2 mesi mi avevano detto sì, lo vogliamo fare noi questo studio, non farlo tu da solo a casa perché ha più importanza se lo facciamo noi, però devi lavorare per noi come consulente per tutto l'anno, cioè dall'inizio alla fine. Io ho fatto tanto lavoro di preparazione già, quindi loro sapevano che capivo esattamente cosa bisognava fare, in che limiti di tempo e chi poteva analizzare, chi aveva le capacità di statistica per analizzare tutti i risultati, eccetera. E così mi hanno dato quel posto lì e io ho gestito tutto lo studio che poi è stato pubblicato dall'Australian Vice Chancellor's Committee. Una volta che li ho convinti che la realtà finanziaria degli studenti, cioè equity, dovrebbe importare all'università altrettanto che la qualità dei corsi, si sono interessati loro, quindi io mi sono un po' tirata indietro perché sono loro quelli che importano dal punto di vista di profilo nazionale.
Beh, una bella soddisfazione comunque.
Appunto, perché poi loro hanno ripetuto lo studio, poi Natasha Stott-Despoja a quei tempi, lei aveva chiesto di una Senate Inquiry ed è stata fatta esattamente come la volevo io.